minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariato, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nello spazio che ogni giovedì dedichiamo alle tematiche sociali e dell'ambiente in regia. Eva Rohrmann ed Elena Colson in console Rino Micocci. Oggi parleremo di viaggi a rischio, le malattie che possono essere contratte all'estero da viaggiatori sprovveduti che non si sottopongono ad una profilassi, ma prima le consuete piccole buone notizie. Grandi passi nella ricerca contro il virus HIV. Uno studio condotto dal Royal Free Center for HIV Medicine e dal Royal Free and University College London Medical Schools e finanziato dall'Unione Europea ha dimostrato che i pazienti infetti dal virus HIV sottoposti per un lungo periodo alla cura C-ART hanno mostrato un recupero ottimo dei livelli delle funzioni immunitarie che vengono intaccate nel decorso della malattia. Nell'organismo umano infetto da AIDS, infatti, si denota generalmente un calo dei linfociti che favoriscono le difese immunitarie contro le più comuni malattie. I 1.235 pazienti che si sono sottoposti alle cure del progetto di ricerca Eurosida hanno visto crescere il numero dei loro linfociti fino a sfiorare il livello osservato negli organismi sani. Da oggi il parcheggio in aeroporto si può prenotare online. È online il nuovo sito di quicktobook.com, il primo in Italia dedicato alla prenotazione del parcheggio auto negli aeroporti. Una soluzione veloce e sicura che permette di scegliere e prenotare il posto auto prima di un viaggio in aereo, evitando così spiacevoli sorprese dovute alla ricerca del parcheggio che non c'è. Il servizio offre la possibilità di scegliere tra diverse aree di parcheggio e di confrontarne prezzi e caratteristiche, coperto o scoperto, distanza e collegamenti con l'aeroporto. L'offerta parte da Malpensa, ma la neonata azienda punta a coprire l'intero territorio nazionale. Infatti, nell'era dei voli low cost, alle volte si spende più per la sosta del proprio veicolo che per il biglietto aereo. Sembra che 9 italiani su 10 che si recano all'estero in luoghi di vacanza a rischio malattie si dicono disponibili a fare una profilassi, ma la realtà è che solo il 47% si immunizza e il 53% rimane, per così dire, scoperto e un turista italiano su 4 si ammala. Quando ci rechiamo in luoghi esotici, i disturbi intestinali sono sempre in agguato, ma può capitare di contrarre problemi molto più seri. Vediamo quali con il professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive presso l'Università Cattolica Policlinico Gemelli e membro della Commissione Nazionale per la lotta contro l'AIDS. Professor Cauda, buongiorno.
Buongiorno.
Insomma, questi italiani partono verso i paradisi tropicali e non sanno a cosa vanno incontro. Iniziamo dal minimo che può capitare, come dicevo, i disturbi gastrointestinali.
Dunque, è chiaro che quando una persona si accinge ad andare all'estero deve informarsi quantomeno sulla situazione sanitaria del posto dove si recherà, anche perché in alcune aree del mondo esistono ancora oggi dei rischi sanitari, come lei accennava, piuttosto importanti. Ovviamente, e questo lo metto come premessa, non è che questi rischi ci debbano far cambiare idea. Io dico sempre che bisogna in qualche modo viaggiare con la testa, nel senso che nel momento in cui noi decidiamo di andare in un luogo ove sussistono delle malattie, noi possiamo però prevenirle e in modo assolutamente efficace. Dopo questa premessa direi che una volta che ci siamo informati sul posto ci sono degli ottimi centri specializzati o anche il proprio medico di famiglia a cui noi ci possiamo rivolgere che ci possono dare degli utili suggerimenti.
Parlavamo di... Sì, mi dica, professore.
No, volevo, sì, se posso ancora aggiungere
Prego.
Una battuta. Questi utili suggerimenti sono legati alla prevenzione a cui lei faceva, che poi sono poche regole, direi, non è che dobbiamo chissà fare che cosa, però ci sono poche regole che, se le rispettiamo, rendiamo veramente non solo più piacevole la nostra vacanza, ma sicuramente più sicura.
Quali sono i maggiori pericoli?
Ma guardi, direi, stante la situazione igienico-sanitaria di molti paesi, il rischio maggiore, lei lo accennava al problema della diarrea del viaggiatore, che è uno dei problemi, è legato alle malattie che si trasmettono per via orofecale, in altre parole, quelle malattie che noi assumiamo con il cibo, con le bevande, con una igiene non tanto nostra scarsa, ma un'igiene sanitaria del posto, che magari non è delle ottimali per tante ragioni, non è ottimale per tante ragioni. Allora, la prima regola fondamentale è quella di, ad esempio, bere sempre soltanto acqua minerale, bevande gassate in particolare, e far sì di non utilizzare, ad esempio, il ghiaccio, perché il ghiaccio deriva da acqua, noi non sappiamo l'origine di quale sia di questa. E c'è una vecchia regola generale degli epidemiologi, che tutto ciò che non si può cuocere, non si può sbucciare, non si può lavare, non deve essere mangiato, proprio perché c'è un rischio piuttosto alto di trasmissione di malattie orofecali. Quali sono queste? Ad esempio il tifo, ma anche le forme più gravi, il colera. Ovviamente il colera non è che è presente in tutte le aree, ma laddove è presente noi possiamo in qualche modo prevenire, fare delle vaccinazioni, vaccinazione antitifica, se richiesta anche la vaccinazione contro il colera e contro l'epatite A. Una volta in Italia l'epatite A era molto frequente, talché la maggioranza della popolazione italiana ha attorno ai 20 anni, e parlo di una generazione neanche poi tanto lontana, quando si testavano 20 anni, 30 anni fa i soggetti in Italia, questi avevano al 90% e più dei casi gli anticorpi anti-epatite A. Ora, per una serie di ragioni che qui sarebbe troppo lungo andare a elencare, questa percentuale di soggetti che hanno gli anticorpi contro l'epatite A, quindi che si sono in qualche modo naturalmente immunizzati, è andata diminuendo, e quindi sussiste anche in un'area un tempo endemica per l'epatite A come l'Italia, un rischio quando noi ci rechiamo in altri paesi, soprattutto un rischio maggiore per i soggetti, diciamo, un po' più giovani. Quindi, torno a quello che dicevo inizialmente, consultare i centri specializzati, il proprio medico, che possono dare dei consigli, ad esempio, su quali vaccinazioni fare.
Ma il peggio, professor Cauda, arriva quando si contrae la malaria o la febbre gialla. In quali paesi e quale profilassi?
Dunque, per la febbre gialla direi è abbastanza semplice, tra virgolette. Il problema è che esistono dei paesi per i quali è richiesta la vaccinazione, e quindi andando in questi centri loro lo sanno benissimo, e quindi daranno il suggerimento utile in questi casi. Per la malaria è un grande problema. Noi molte volte, è un problema direi che è di tutto l'anno, proprio perché noi vediamo ad esempio pazienti che acquisiscono la malaria per il viaggio a Natale, che vanno in aree molto dove la malaria è presente. Direi quello che lei accennava stupisce all'inizio, è che stupisce ancora che, nonostante l'informazione, nonostante trasmissioni come quella che lei sta facendo in questo momento e sono state fatte in tanti altre sedi, ancora le persone vadano un po' così all'avventura senza prendere quelle profilassi abbastanza banali, semplici, e che consentirebbero di prevenire una malattia molto grave, che può risultare anche molto grave. Ora, come si fa la profilassi antimalarica? Innanzitutto la profilassi antimalarica si fa non con un vaccino, non esiste un vaccino contro la malaria, si fa assumendo dei farmaci.
Tempo prima della partenza?
Dipende dal tipo di farmaci, diciamo che si va da una settimana prima a pochi giorni prima. Ora, è ovvio che non esiste un unico farmaco che vada bene per tutte le aree geografiche e per tutti i tipi di malaria. Siccome in alcune aree del mondo sono presenti alcuni tipi di malaria e in altri altri tipi di malaria, la profilassi va ovviamente fatta secondo il tipo di malaria che è presente in quel posto. In più, a complicare le cose, ormai da una trentina, quarantina d'anni si è osservato un fenomeno di resistenza, cioè alcuni farmaci che fino a 30-40 anni fa andavano bene in vaste aree del mondo, oggi vanno meno bene perché c'è un problema di resistenza alla clorochina, che era il farmaco che è stato ampiamente utilizzato. Quindi esistono delle regole ben precise di scelta del tipo di farmaco, scelta che deve essere fatta secondo criteri molto particolari, deve essere assunto in modo molto preciso. Ci sono farmaci che si devono prendere tutti i giorni o farmaci una volta alla settimana, ovviamente a seconda del tipo di scelta profilattica che viene fatta, però la cosa importante è la grande attenzione nell'assunzione del farmaco. Lei accennava quanto tempo prima. Certamente ci sono delle regole che ci indicano quanto tempo prima deve essere preso il farmaco, quanto durante per tutta la durata, e questo è abbastanza comprensibile, per tutta la durata del soggiorno, ma anche fino a 4 settimane dopo, in alcuni casi a seconda del farmaco, va preso, proprio perché ci può essere una lunga incubazione.
Questo esclude però i viaggiatori che amano usare i viaggi last minute, chi parte non ha proprio il tempo materiale per effettuare una profilassi.
Bah, forse no, se nel senso io non credo, io last minute, a meno che non sia cotta e mangiata, nel senso che lo si vede su internet, si compra il biglietto e si va all'aeroporto, io penso che esista sempre una possibilità teorica, almeno io direi, se posso dare un consiglio, se io penso di fare un viaggio in un'area dell'Africa, quantomeno mi informo, quantomeno mi prendo a casa il farmaco, e se il last minute non è proprio il last, riesco ancora a prenderlo, insomma. Io direi che una volta si diceva che per alcuni tipi di vaccinazioni, ma questa è una provocazione ovviamente, si possono anche fare alla scaletta dell'aereo, insomma.
Professore, lei ha citato l'Africa, c'è la poliomielite.
Dunque, noi siamo vaccinati per la poliomielite, quindi io direi, ho accennato quello che anche sulla base della mia esperienza di clinico ho visto in questi anni, io direi non sussistono questi rischi, a mio giudizio, elevati come sussistono ad esempio per la malaria, per l'epatite, per la febbre gialla, eccetera, non che dipende ovviamente anche perché noi ad esempio la difterite, nel passato c'è stato, posso fare una divagazione, era una serie di focolai epidemici di difterite a seguito del fatto che in alcune aree dell'Europa dell'Est, anche vicino a noi, c'era stato un collasso di quello che era la struttura sanitaria, e quindi, come sempre succede in questi casi, c'era stata la possibilità di una risorgenza di alcuni casi, e quindi questo era comunque un rischio che sussisteva. Però noi siamo, tutto sommato, la popolazione italiana è una popolazione che è soggetta a una serie di vaccinazioni obbligatorie per legge, e direi per molte di queste il rischio non sussiste. Piuttosto, non so se lei intendeva accennare a questo, c'è il problema del tetano, c'è il problema.
Anche colera e rabbia avrei intenzione di parlare, professore.
Certo, sì, il tetano è, sì, di colera e rabbia. Il tetano è...
Ma anche per il tetano siamo vaccinati?
Dunque, c'è il problema, è che per il tetano sussiste un certo tempo di decadimento degli anticorpi, e anche in soggetti che abbiano fatto una corretta profilassi, quindi va un po' valutato, e solo il personale sanitario può valutare, se il tempo che è in qualche modo intercorso dall'ultima somministrazione è sufficiente o non sia necessario fare un richiamo. Mi accennavo al problema tetano per la semplice ragione che il tetano è abbastanza facile banale farsi una ferita magari, e siccome ogni ferita potenzialmente può essere contaminata dalla spora tetanica, può essere importante fare una profilassi.
Professore, il turista che va all'estero in posti dove ci sono animali che possono portare la rabbia?
È un problema importante questo, guardi, è un problema sicuramente, e anche qui ci sono delle situazioni che non sono applicabili a tappeto in tutti i paesi allo stesso modo, la situazione varia da caso a caso. Del resto l'ultimo caso segnalato in Italia di rabbia di alcuni anni or sono, se la mia memoria non mi inganna, è stato di un turista italiano che era stato morso in una zona, in un paese dove da un cane, e aveva contratto la rabbia perché non era stata fatta la profilassi antirabica. Ora, l'evenienza di essere morso da un animale rabico è un'evenienza alquanto improbabile, però ovviamente non impossibile. La rabbia, direi in genere, la filosofia è quella di fare una profilassi post esposizione, dopo che è avvenuta. Anche qui io penso che la situazione sanitaria del paese, di informarsi su quella che è la situazione sanitaria del paese, e certamente non trascurare quella che potrebbe essere anche una situazione di grave pericolo, quale quella che si viene a determinare con un animale, con il morso di un animale potenzialmente infettato dal virus della rabbia.
Professore, lasciamo un momento il turista sprovveduto da parte. Sempre a proposito però di malattie infettive, non si parla più dell'aviaria, ma non perché sia scomparsa, giusta?
No, l'aviaria non, nella realtà non è scomparsa, è un po' fa meno notizia, come si diceva una volta. Direi l'aviaria, è il rischio aviaria sussiste sempre. Ovviamente non è più nelle prime pagine dei giornali, e questo forse anche è un bene e un male. È un bene nel senso che consente ai ricercatori, agli epidemiologi di fare un lavoro un po' lontano dai riflettori, e quindi in qualche modo senza quella che è una pressione dell'opinione pubblica. È un male, tra virgolette male, perché si pensa che il problema sia assolutamente passato e risolto. Nella realtà non è così, il problema sussiste ancora oggi, anche se non se ne parla più.
Concludendo sulla profilassi in caso di mete esotiche, dove si può informare il viaggiatore per la propria sicurezza? In ogni centro malattie infettive di ogni ospedale?
Centri universitari di malattie infettive esistono presso le ASL dei centri della medicina del viaggiatore, esiste tutta una rete, poi ormai tutti su internet riescono a scaricare la sede più vicina, a vedere dov'è la sede più vicina. Sempre nell'ambito del viaggiatore non sprovveduto, ma che voglia in qualche modo essere preparato senza mettere la testa nella sabbia, un'ultima cosa che forse mi preme dire è quella di attrezzarsi, sempre sotto consiglio medico, di una piccola scorta di medicinali, anche perché nelle aree dove andiamo potremmo non trovarli. Quali sono questi medicinali? Un antidolorifico, un antifebbrile, un antidiarroico, un farmaco contro la nausea e il vomito, un antibiotico ad ampio spettro e soprattutto per la tipologia del paese dove andiamo, creme antisolari e insetticidi e insetto repellenti che, badi bene, hanno una valenza, non dico pari alla profilassi contro la malaria, ma hanno una valenza estremamente elevata nel prevenire la malaria, così come, se fosse possibile, dormire sotto una tendina in modo tale che nel letto abbia una tendina di protezione contro le zanzare, perché noi sappiamo che il morso delle zanzare, delle anofeles che trasmettono la malaria, avviene prevalentemente nelle ore notturne.
Professor Cauda, grazie per tutti questi consigli, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Era il professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive dell'Università Cattolica Sacro Cuore, Policlinico Gemelli di Roma. Ed è il momento di salutarci. L'appuntamento del giovedì con il sociale e l'ambiente termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Storri.